pagine di oggi. Allora, chiaramente diciamo la gran parte dell'attenzione è sulla sull'avvento come candidato o come candidata democratica alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti di Kamala Harris, pare dovrebbe essere questa la pronuncia migliore, e ovviamente ci si interroga su questa candidatura, quello che significa dopo, diciamo, settimane di grande depressione all'interno del campo democratico. Adesso si registra invece una sterzata di deciso ottimismo che in particolare è manifestato dall'enorme aumento del supporto anche finanziario nei confronti della futura candidata, perché ancora non lo è ufficialmente, insomma ancora a livello burocratico, del Partito Democratico statunitense. Quindi di questo si parla, proseguendo insomma quello che è stato l'interesse degli ultimi giorni, ovviamente. E poi che cos'altro? Di altro c'è un po' di politica interna italiana, dove il governo Meloni sembra battere in testa su più punti. Insomma, il magic touch della Meloni sembra essersi un po' attenuato, se non proprio fermato. La partita europea, la partita della Commissione europea, alla fine è andata male, e di questo insomma non può incolpare altri se non se stessa, la presidente del Consiglio. Un'ulteriore botta è arrivata dalla NATO, che l'altro giorno ha scelto come rappresentante del fronte sud mediterraneo uno spagnolo e non un italiano, e del resto insomma sono come dire questioni che si ripercuotono a cascata. E quindi insomma si parla di questo. Qualcuno già comincia a dire, in realtà succede già da qualche giorno, che forse potrebbe essere una soluzione migliore per la Meloni quella di andare a un voto anticipato rispetto all'idea di attendere la naturale scadenza delle Camere. Per ora è soltanto un'ipotesi lontana, però già che se ne parli dà l'idea di un panorama che è un po', che è un po' cambiato. Le cronache, in particolare l'ennesimo caso di femminicidio, di cui però si parla per quanto riguarda il procedimento giudiziario successivo, ovvero sia, insomma l'avrete sicuramente letto e visto dappertutto, il caso della ragazza uccisa dal suo fidanzato. Fidanzato che ha ricevuto dei vantaggi, delle attenuanti da parte del tribunale, in quanto il tribunale, credo la Cassazione, sì, ha segnalato che una delle cause di questa esplosione di violenza sarebbe stata lo stress dovuto al Covid, che insomma ci vuole veramente abbastanza fantasia, oltre che molto molto coraggio, per richiamare un attenuante di questo tipo. Comunque, questa è la situazione generale. Vediamo i giornali caso per caso. Il Corriere della Sera: Harris lancia la sfida a Trump, endorsement e donazioni dopo il ritiro del presidente. La Pelosi si schiera, la Pelosi è uno dei pezzi da 90 dei democratici statunitensi. L'attesa per Obama, l'ira dei repubblicani. Sono grata a Biden, la sua eredità non appare, nei sondaggi si riduce il vantaggio del tycoon. Questo sempre ricordando poi però che per come sono fatte le elezioni presidenziali statunitensi e per come è fatta l'organizzazione istituzionale degli Stati Uniti, nei fatti si andrà a votare per un pugno di stati che saranno quelli che decideranno la votazione, votazione finale. E poi che cosa abbiamo? È stracolmo di ritratti di ogni tipo della vicepresidente, che finora, come tutti i vicepresidenti, è rimasta nell'ombra del presidente. Vicepresidente statunitense, diciamo, un ruolo abbastanza ingrato, perché da un lato appare poco o niente, dall'altro però si deve occupare di tutti i dossier, di tutte le questioni più antipatiche, più sgradevoli, più noiose, che il presidente ovviamente non vuole affrontare in prima persona. E quindi, insomma, questo è. Kamala decide il suo vero profilo, scrive un politologo, in questo caso Yasha Monca, ma poi ne troveremo una per ogni giornale. E nel frattempo il leader riparte da Netanyahu, perché appunto fino a dicembre il presidente in carica sarà comunque Biden, che ha un'agenda, diciamo, piuttosto intensa. Il primo appuntamento, appunto, quello con Netanyahu, che da parte sua fa un tifo ormai sfegatato e esplicito per Donald Trump. Poi a centropagina abbiamo la foto della ragazza della ragazza uccisa di questa Lorena insieme al padre. Niente ergastolo per il Covid, scrive Felice Cavallaro, così uccidono ancora Lorena. Il padre della donna contesta il verdetto della Cassazione. Infine, alcune notizie più o meno brevi per quanto riguarda il fronte governativo. Slitta il DDL concorrenza, che è uno di quei DDL, diciamo, che creano tanto imbarazzo e tanti problemi all'interno del governo, dagli ombrelloni fino ai tassisti. Sul PNRR però bene la spesa, restano le tensioni nella maggioranza. Anche qui c'è un'analisi sulla situazione attuale della Meloni e dintorni, gli equilibri, gli scenari dall'Unione Europea agli alleati, le spine del Premier. E poi abbiamo un'intervista, niente proprio di meno che a Ignazio La Russa, che parla di Tattarella. Non so quanti se lo ricordano, perché è morto ormai credo nel 1994, insomma roba di 30 anni fa, e però fu un importantissimo dirigente del Movimento Sociale Italiano e poi della nascente Alleanza Nazionale, uno dei veri grandi traghettatori insieme a Fini, diciamo, del Movimento Sociale, sia per quanto riguarda il cambio di nome, sia insomma del Movimento Sociale da partito antisistema, anche se all'epoca non si usava quella definizione, a partito invece è governativo. E però, insomma, se mi sembra di poter dire con abbastanza certezza che ci siano molti che quel passaggio ancora adesso in qualche modo non lo digeriscono, almeno mostrano di non digerirlo. Vabbè, comunque questioni loro, questioni nostre, almeno più nostre, sono sicuramente quelle che arrivano dalla Groenlandia, dove è stato arrestato Paul Watson, ambientalista canadese, fondatore dell'organizzazione Sea Shepherd, impegnato contro la caccia alle balene. È stato arrestato in Groenlandia in base a un mandato d'arresto internazionale emesso dal Giappone, e adesso bisognerà anche capire appunto quale sarà la sua situazione successiva, se verrà estradato. Così la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, qui cominciamo con i giochi di parole, con le citazioni, la battaglia per la Casa Bianca, Harris corre da sola. Dopo la rinuncia di Biden, la vicepresidente degli USA senza rivali verso la nomination, grata a Joe, la sua è un'eredità senza pari. Anche gli sfidanti tra i democratici pronti ad appoggiarla, boom di finanziamenti, 81 milioni in un giorno, sulle cifre, sui finanziamenti le leggeremo di ogni, anche perché insomma è difficile avere un quadro corretto in tempo reale, ma a parte le cifre che ogni giornale spara le sue, sicuramente è vero che c'è stato un'esplosione di entusiasmo che si riverbera anche nella raccolta fondi. Una incompetente, la definisce Trump, certo detto da lui. L'Unione Europea teme l'arrivo del tycoon, ma Meloni usa i conservatori europei per avvicinarlo. Su Gianni Riotta che fa un brillante paragone fra le cronache di Narnia e la situazione attuale, forse possiamo andare oltre. E in realtà poi non c'è molto, molto altro a dire il vero sulla prima di Repubblica. Possiamo passare allora alla prima del Manifesto, che appunto prosegue in questa linea citazionista, da io ballo da sola a Harry ti presento Sally. Lì era Harris corre da sola, qui è Harris ti presento Trump. Decine di milioni in 24 ore nelle casse elettorali della vicepresidente, che miete un appoggio dopo l'altro, dai Clinton a Ocasio-Cortez, primo discorso alla Casa Bianca per lodare Biden che se ne va, repubblicani furiosi, vogliamo i danni, di colpo The Donald è battibile. Era battibile pure prima, perché i sondaggi non è che siano di moltissimo cambiati, però insomma sicuramente c'è un entusiasmo evidente per ora. Poi qua, come detto anche nei giorni scorsi, ne succede una al dì, e siamo a luglio, prima che si arrivi a novembre, insomma ne vedremo ancora moltissime. Poi abbiamo dalla Palestina, nuova pesante offensiva israeliana sul sud, ci muoviamo in una pozza di sangue, massacro a Khan Yunis, 70 uccisi, e l'OMS dà l'allarme, ritorna la poliomielite a Gaza. Quindi le brevi con lo stop a Orbán da parte dell'Unione Europea. Dopo una lunga discussione la decisione è stata presa, non si terrà più a Budapest ma a Bruxelles la riunione dei ministri degli esteri prevista per il 28 e il 29. Sul trasloco dal valore simbolico, questi sarebbero i 6 mesi di presidenza ungherese dell'Unione, hanno pesato le missioni diplomatiche in solitaria di Orbán tra Mosca, Pechino e Trump. Poi abbiamo il CSM, scandalo al CSM, Mattarella chiama a rapporto il vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. Al centro della discussione il caso della membra laica, cioè non una giudice eletta da Fratelli, eletta in quota Fratelli d'Italia, Rosanna Natoli, che ancora non si dimette, e questo diciamo è una cosa abbastanza pesante dal punto di vista così della forma istituzionale. E poi anche il manifesto ci riporta la notizia della Groenlandia. Tokyo ordina, la Groenlandia obbedisce, arrestato l'attivista che difende i cetacei dalle navi giapponesi, anche perché pure la Groenlandia in fatto di attacco ai cetacei insomma non è seconda a nessuno. Avvenire, primi sì per Harris, alla vice in corsa per la Casa Bianca subito l'appoggio di 800 dei 4.000 delegati democratici, Trump ostenta sicurezza, adesso sarà più facile vincere, ma deve cambiare strategia, buono l'esordio, il grazie a Biden, il partito per ora si mostra più compatto del previsto. Poi abbiamo due editoriali, Rivoluzione Americana, il passo indietro di Biden, scrive Andrea Lavazza, e poi l'esperienza del limite a firma di, dello scrittore Eraldo Affinati, che insomma implicitamente ma neanche troppo. Segnala che dall'altra parte invece il senso del limite proprio non sanno neanche dove sia di casa. Quindi abbiamo un reportage dal Po, più energia grazie all'acqua, ma il Po è sempre a rischio, produzione record nel semestre, ecosistema sotto assedio. E ancora la vicenda di Torino con il cronista della Stampa picchiato di fronte a un circolo dell'estrema destra, Casa Pound, 7 aggressori a Torino, 7 aggressori implicati evidentemente, e ancora un grande... quasi ossessione insomma di Avvenire, quella sulla demografia, l'immigrazione ha salvato la demografia, così una ricerca del Pew Research Center, molto molto interessante, però insomma, comunque a parte le battute. E il Messaggero, Kamala, voglio battere Trump, per la vicepresidente Harris il supporto di Nancy Pelosi e di metà dei delegati alla convention, il primo discorso dopo il ritiro di Biden, stretta sulle armi, è stato un golpe, dichiara Trump, che peraltro fino al giorno prima chiedeva le dimissioni, quindi vabbè, la coerenza insomma è un po' così. E poi ognuno ha le sue ossessioni, per il Messaggero sono le pensioni, una delle ossessioni del Messaggero sono le pensioni, pace contributiva, via libera al riscatto di 5 anni, entro il 2025 si potranno sanare i periodi scoperti senza interessi. E ancora il caso Ryanair, che dopo anni di utili adesso si trova in crisi, come peraltro anche le altre compagnie low cost, i profitti calano, i prezzi non ancora, utili trimestrali in picchiata rispetto ai record dei mesi scorsi e prezzo dei biglietti in calo, ma difficilmente torneranno ai livelli pre-pandemia. Per Ryanair guadagni dimezzati in un anno, ma va detto che veniamo da un periodo diciamo di grande crescita per questo settore, quindi insomma si dimezzano degli utili molto molto importanti, ecco. Allora, che cos'altro? Gli altri grandi giornali più o meno non sono molto diversi, gli attacchi non sono molto diversi da quelli che vi abbiamo raccontato, a parte la verità che vista la situazione che evidentemente non è delle migliori, prosegue con le sue aperture sui vaccini, e i giochi di parole su Kamala sui giornali di destra diciamo veramente siamo a livelli talmente infimi che fanno ridere, perché succede anche così. E Poi che cos'altro per quanto riguarda le questioni, diciamo, relative ai diritti, carceri e non solo, sicuramente da segnalare sulla prima pagina dell'Unità l'articolo di Luca Casarini dal titolo "Da Bolzaneto a Tripoli e ritorno", e poi ovviamente come sempre su questi temi un'occhiata al Dubbio, che apre su la legge affossata che avrebbe salvato i bambini dal carcere. La norma era pronta da tempo e avrebbe fatto uscire mamme e figli. Sono ancora 26 i bambini in cella. Si parla della storia del bambino di 2 anni che è stata raccontata da Repubblica qualche giorno fa, recluso a Rebibbia insieme alla mamma. E si parla anche di questa legge che sarebbe dovuta essere e non è la legge Siani che avrebbe potuto impedire situazioni di questo genere, ma così non è stato. Ne parleremo più tardi. E poi come non segnalare l'intervento del Dubbio su una degli interventi più populisti e demagogici della storia del XX secolo italiano, "Io so" di Pasolini. Ne scrive il Dubbio: "Quell'io so di Pasolini divenne suo malgrado il manifesto di dietrologi e giustizialisti". Sul suo malgrado avrei qualche dubbio, per il resto davvero non si può aggiungere niente. 8 e 54 minuti primi, con la lettura dell'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, quella del Dubbio, possiamo chiudere qui per ora la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Solo dove andrei, che farei, alieno nell'etere, forse vagherei, inseguendo la frequenza che vorrei, potente ed arrogante, per te qui non c'è niente, non è questa la tua gente. Alzo a palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spicco il salto, signor boss. La mia casa è a San Lorenzo, signor boss. E da qua non me ne vado. E allo scader di un'ora, come allora, forse mi troverai, sarò lì, downtown. Spacca giù in città e in levare mi dirà tutta la verità. Ladro di frequenza, da noi non avrai niente, la storia non si vende. alzo a palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spicco il salto, signor boss. La mia casa è a San Lorenzo, signor boss. E da qua non me ne vado.
Allora, 9 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e noi possiamo andare a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine. Vediamo adesso che si dice all'interno dei quotidiani. All'interno dei quotidiani, in realtà, così come per quanto riguarda la lettura delle prime pagine, si parla soprattutto, non solo, ma soprattutto dell'avvento di Kamala Harris alla candidatura ufficiale dei democratici. Allora partiamo con il Corriere della Sera, magari qui ci allunghiamo un pochino di più e poi dopo invece cerchiamo di andare un pochino più veloci. Allora, si comincia con la Harris che celebra Biden, i Dem la blindano, siamo con lei, metà dei delegati già pronta a votare per Kamala, boom di endorsement e di donazioni in un solo giorno, raccolti 81 milioni di dollari, prima uscita da candidata in pectore, Joe senza uguali, so come comportarmi con i truffatori alla Trump. E poi nella pagina successiva la Pelosi, decana del Parlamento americano, è uno dei personaggi più importanti del Partito Democratico, scioglie i dubbi e schiera tutti i big, l'attesa di Obama, ma si unirà a loro, i giochi sono fatti, adesso è tutto chiaro, la stratega democratica ha dato il proprio appoggio alla vicepresidente, l'ex leader non si è ancora espresso ma non farà mancare il sostegno. Poi ora bisognerà trovare il vicepresidente in primis. A caccia di una squadra, qui siamo a pagina 4 con consiglieri e strateghi, ecco i nomi per il vice, in lizza i governatori di Kentucky e North Carolina, oltre al senatore Kelly che ci informa il Corriere, è un ex è un ex astronauta, comunque con ogni probabilità sarà appunto il governatore di uno degli stati dell'America del Midwest, probabilmente a rivestire il ruolo di candidato per la vice presidenza. E poi abbiamo il presidente emerito, a questo punto, Biden, che però, diciamo, da presidente dimissionario ha ancora davanti a sé quasi 6 mesi da passare in carica, e sono 6 mesi in cui può fare parecchie cose. In primis, segnala il Corriere, c'è il dossier Medio Oriente, su cui potrebbe essere tentato Biden di forzare la mano con Netanyahu. I rapporti fra i due sono molto sono gelidi. Netanyahu, diciamo, ha fatto di tutto per bloccare qualsiasi tentativo diplomatico da parte di Biden, fa un tifo spudorato per Trump, anzi la sua strategia, diciamo, degli ultimi mesi è stata proprio quella di resistere con le unghie e con i denti fino a novembre, sperando nell'approdo di Trump alla Casa Bianca. Chissà, si chiede il Corriere, se questo poi non possa portare Biden, diciamo, a delle forzature che magari non avrebbe fatto se fosse stato confermato o come candidato presidenziale. L'agenda di Joe: tra rabbia e rischi, il primo test è con Netanyahu, potrebbe forzare i tempi per un accordo su Gaza, scrive Giuseppe Sarcina. E poi l'altra parte della barricata: ricorsi legali e raffica di posta. No, mi ricorda qualcosa. I repubblicani pronti alla battaglia, fuoco di sbarramento contro la minaccia di una candidata più giovane e di un ticket più centrista con un vice moderato. Le manovre per demonizzare Harris e ostacolare l'inserimento nelle liste dei nuovi candidati. Poi si parla dei malumori interni alla destra più radicale che appoggia Trump per la scelta di un vicepresidente sposato con una donna di origine indiana, la cui adesione al cristianesimo, secondo molti, sarebbe solo di facciata. Si starebbe organizzando anche una qualche forma di intesa con Robert Francis Kennedy Jr., rappresentante della schiatta dei Kennedy e candidato indipendente su posizioni decisamente cospirazioniste e antiscientifiche, quindi insomma una corrispondenza di amorosi sensi con Trump abbastanza evidente. E poi oggi tutti i quotidiani si divertono a segnalare come qualche anno fa, non tantissimi, a dire il vero, doveva correre l'anno 2013 o 2014, la famiglia Trump finanziò la campagna elettorale di Kamala Harris come procuratrice generale della California, carica che la Harris ha ricoperto fino al 1917. Così la lunga sezione dedicata alla politica statunitense. Poi passiamo alla politica italiana e alla destra più o meno estrema. Cominciamo con il tradizionale raduno di Pontida della Lega, che si svolgerà quest'anno il 6 ottobre, ma diciamo gli antichi ardori federalisti e secessionisti ormai sono stati completamente annullati da quella che è la nuova Lega, che quella vecchia fosse una cosa bella, questa forse ancora peggiore, E quindi diciamo basta secessione, almeno non se ne parla, sì alla guerra di civiltà. Dalla Padania alla battaglia di Lepanto, Salvini fissa il raduno per il 6 ottobre con un richiamo allo scontro cristiani musulmani del 1571. Fra l'altro la battaglia di Lepanto, dà il nome anche a quella che probabilmente è la più, se non la più antica, certamente la più autorevole e famigerata delle organizzazioni di estrema destra legate all'integralismo cattolico, la cui sede principale o il cui fulcro principale sicuramente era proprio dalle parti di Pontide, insomma un pochino più a est verso il Veneto, però di lì stiamo parlando. Comunque, questa sarà Pontida 2024, poi abbiamo una breve in cui il Corriere ci spiega che il disegno di legge a firma leghista per vietare la declinazione al femminile in una serie di ruoli pubblici come sindaca o avvocata è stato fermato. La stessa Lega ha sconfessato il senatore che l'ha presentata, Manfredi Potenti. Ne parleremo comunque al termine della rassegna stampa. E poi da Torino il pestaggio nei confronti di un cronista della stampa quotidiano, due persone identificate, oggi sit-in antiviolenza, Casa Pound va sciolta, dichiara il PD alla Camera, e meglio tardi che mai anche in questo caso. E poi Antonio Pulito si diverte a segnalare come la grande effervescenza trampiana stia provocando disastri in questo momento all'interno della destra italiana. Europa, Trump, liti tra alleati, scrive Polito, perché per la prima volta Giorgia rischia di inciampare in crisi il suo ruolo di cerniera e l'opposizione dà segni di vita. Che cos'altro abbiamo dalla Groenlandia? Il difensore delle balene, nemico dei giapponesi, nemico del governo giapponese, nemico dei giapponesi, un po' brutta come affermazione. Capisco, diciamo, la necessità della sintesi, ma vabbè. È arrestato in Groenlandia su Paul Watson, 73 anni, c'era un mandato di cattura di Tokyo. Era in missione per la Captain Paul Watson Foundation per intercettare la baleniera giapponese Kangei Maru nel Pacifico. E poi un caso Zucchetto negli Stati Uniti d'America, Sandra libera dopo 43 anni, Sandra Hemme, l'errore giudiziario sul delitto della biblioteca. La donna scarcerata in Missouri, chi le ha rubato la vita e perché? La sua confessione fu estorta, non era pienamente cosciente, usava psicofarmaci quando confessò. Furono insabbiati tutta una serie di indizi, carte di credito e orecchini della vittima portavano al poliziotto Michael Holman. Lo leggeremo anche altrove, questa notizia, che è molto interessante perché lo stato del Missouri, che è capitanato da un esponente repubblicano particolarmente terrificante, si è opposto finché ha potuto alla scarcerazione di questa donna, quasi portando, diciamo, una crisi istituzionale molto molto grave. Poi sempre cronaca nera nella pagina successiva, l'intervista al padre di Lorena 40, uccisa nel 2020 dal suo convivente. Mia figlia uccisa due volte, il Covid non può essere un attenuante, il suo assassino non era stressato, usciva con la moto e andava da un amico a fare baldoria, è stata una mossa per evitargli il carcere a vita. La ammazzata solo per frustrazione. Ora, noi sulle pene non interveniamo, sapete bene come la pensiamo sull'ergastolo, ma certo utilizzare questo tipo di attenuante è abbastanza pesante come cosa. Non mi pare ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura del Corriere. Possiamo passare allora adesso al prossimo quotidiano.
I don't like your lips.
Allora, la Repubblica, dicevamo, che apre con Harris corre da sola. Anche qui tutte le prime pagine del quotidiano sono dedicate a tracciare un ritratto del personaggio, che è sotto i riflettori ormai internazionali da 4 anni, da un lato. Dall'altro, però, appunto, facendo la vicepresidente, si è ritrovata a essere decisamente nell'ombra. Allora, che cosa succede? Raccolta fondi record per Komala, 81 milioni in un giorno. La pop star Charlie XCX, scusate, io essendo boomer non pratico molto, la incorona capitale dei candidata dei giovani, ma soprattutto domenica ad aprire il portafoglio sono stati migliaia di piccoli donatori in un remake di quello che avvenne ormai nel lontano 2008, quando quando Barack Obama riuscì a imporre la sua candidatura contro la candidata ufficiale del Partito Democratico, che era all'epoca Hillary Clinton, proprio grazie all'inizio al supporto di migliaia di donatori piccoli o piccolissimi. Poi arrivarono pure quelli grandi, però all'inizio, insomma, erano questi. Forte su aborto e legalità, vulnerabile sulle immigrazioni, pro e contro della candidata raccontati dall'inviato Paolo Mastrolilli, l'età gioca dalla sua parte. Il passato da procuratrice le consentirà di attaccare Trump sulla giustizia, i suoi talloni d'Achille, l'economia e il confine sud. Poi, sui libri, i film preferiti possiamo anche andare oltre. E che cosa abbiamo? L'altra parte della barricata, i repubblicani, insulti per delegittimare Trump, rispolvera la strategia anti-Hillary. 8 anni fa riuscì a battere l'ex First Lady, ma questa campagna non era tarata sulla sfida a un'avversaria più giovane e donna. E poi ancora abbiamo il politologo Larry Sabato, che spesso interviene su questi temi. Io dico che senza Joe sarebbe ovviamente Joe Biden, il tycoon è spacciato. L'intera campagna dei repubblicani era costruita contro Biden, l'anziano e incapace. Ora devono ripensare la strategia e Harris li costringerà a misurarsi sui contenuti. E da questa parte dell'Atlantico si parla di un evento fra ECR, quindi il gruppo di cui fa parte la Meloni, e i repubblicani statunitensi. La Meloni si avvicina a The Donald, si lavora a un vertice da organizzare prima del voto in Croazia o in Italia. Potrebbe essere il bacio della morte per Trump, poi se partecipa pure Salvini, capirai. Va bene. E a proposito di Salvini, curiosamente è saltato di nuovo il DDL concorrenza, guarda caso, Pagina 12, Salvini rompe sulle autostrade, salta la legge sulla concorrenza, il provvedimento chiesto dall'Europa su concessioni e tariffe doveva essere votato ieri dal Consiglio dei Ministri, ma il leader leghista lo ha stoppato, non faccio riforme, spezzatino. L'ira di Palazzo Chigi, così non lo approveremo mai. La legge deve arrivare in porto entro l'anno per incassare la settima rata PNRR, forse per loro non sarebbe approvata, però c'è questo piccolo problema della settima rata PNRR che se non arriva sono guai. In questo scenario, che è brutto per Salvini che reagisce alla crisi urlando sempre di più, ma anche problematico per la Meloni, si inserisce il terzo incomodo, che è Tajani, che è quello che invece in questa fase se la sta vedendo meglio di tutti, con un partito che va avanti, insomma, se non a gonfie vele, in maniera molto positiva, e come dire, si lancia addirittura in sogni di ritornare ai fasti del passato berlusconiano. La campagna di Tajani, nuovi ingressi nel gruppo per contare in Parlamento, ci racconta Repubblica. Poi abbiamo l'aggressione a Torino nei confronti di un quotidiano della stampa. A Torino è caccia ai picchiatori, al raduno partecipava anche uno dei leader di Casa Pound. C'ero, ma non ho visto la scena, avverte Luca Marsella. Una festa non autorizzata, spiega il sindaco Lo Russo, anche se non so, il problema... Sì, sarà stata la non autorizzazione alla festa, ma mi sembra più problematico, diciamo, il pestaggio di chiunque. E poi Paolo Berizzi, appunto, esperto di questi temi, che racconta i neofascisti sotto la mole, quei covi dal cuore nero, cresciuti all'ombra della destra in grisaglia. E che cos'altro per quanto riguarda la lettura di Repubblica? Non abbiamo molto di nuovo, anche qui c'è spazio per la Sea Shepherd. Paul Watson, che stava partendo dalla Groenlandia per un'altra missione, ha aperto una mobilitazione ambientalista per liberarlo. L'attivista rischia 15 anni e è accusato di aver messo a rischio la vita di 3 marinai con il lancio di una sostanza irritante. Mi suggeriscono giustamente che sì, la festa, il fatto che la festa non fosse autorizzata, come spiega il sindaco Lo Russo, magari mi sarà potuto sembrare, diciamo, un dettaglio di secondo piano, ma c'è ancora in vigore il decreto anti-rape, quello si dovrebbe essere applicato, diciamo, a qualunque evento festivo non autorizzato, fra l'altro con delle conseguenze penali piuttosto pesanti, insomma, chi lo sa che cosa succederà a questo punto. Ecco, alla fine ne dicono talmente tante che uno se le scorda pure. Ci abbiamo passato, vi ricordate, tutta le prime settimane del governo Meloni furono tutte su il leggendario decreto rave, poi il silenzio. Vabbè, grazie a chi ce l'ha suggerito. Il manifesto, anche il manifesto apre con Kamala, qui è Harris, ti presento Trump, è il giorno di Kamala, da ogni angolo gli USA sospirano di sollievo. In 24 ore la vicepresidente ottiene il sì di parlamentari e governatori, un fiume di dollari ricomincia ad affluire nelle sue casse elettorali. Ieri una campagna a pezzi, oggi entusiasmo generale verso la convention di Chicago. Trump si può battere. L'ira dei repubblicani per il contropiede anagrafico. Carino il contropiede anagrafico. E all'improvviso l'anziano uomo bianco è quell'altro, il ribaltone Dem apre la caccia a giovani, donne e progressisti. Si lamenta un consigliere di Trump, Stephen Miller: non è giusto che ci abbiano fatto spendere milioni in una campagna anti-Biden per poi cambiare idea a sorpresa. Fabrizio Tonello richiama alla mente Lyndon Johnson, che si dimise anche lui, ma in una situazione in condizioni molto diverse, anche per motivazioni molto diverse. Fra l'altro, le dimissioni di Johnson nel 68, per le presidenziali del 68, avrebbero dovuto coincidere con la nomina praticamente per acclamazione a candidato democratico di Robert Kennedy, parente, fratello del ex presidente ucciso qualche anno prima a Dallas, ma poi fu ucciso anche lui. Insomma, un quadro storico-politico un pochino differente, per fortuna. Poi le cose di casa nostra: Salvini, il tifoso, irrita Meloni, il governo sbanda sugli USA, il leghista esalta Trump, poi corregge il tiro ma non troppo, la premier in difficoltà. Eh sì, perché poi Salvini, diciamo, di suo farebbe anche il ministro, ecco, non è che è un esponente politico X che può dire proprio quello che gli pare. Ma tant'è. Tajani bacchetta l'alleato: non tocca a noi infilarci nella campagna elettorale. E a proposito di estrema destra, diciamo, internazionale, Orbán, prove di boicottaggio, la riunione dei ministri degli esteri europei si farà a Bruxelles, Budapest reagisce, contro di noi un attacco infantile, l'Ungheria paga la vicinanza a Mosca. Ma anche a Trump e a Xi Jinping, se per questo. Stop a Budapest, da settembre la presidenza passi alla Polonia, chiede Freund dei Verdi. Anche sul Manifesto abbiamo un piccolo reportage su quella che viene definita la Torino nera, tra mazze da baseball e difesa dei confini. Dopo l'aggressione al cronista della Stampa, Casabond ha invitato Jolie e Salis a un dibattito. Certo, mi sembra che ci siano proprio tutte le condizioni ideali per farlo. Ricordi il Manifesto, le perquisizioni nel 2019, esponenti dell'estrema destra e i loro circoli. A proposito di problemi della destra, c'è anche la questione di questa membro laico di Fratelli d'Italia al CSM, Natoli, che dovrebbe dimettersi ma non vuole dimettersi. Troppi veleni al CSM. Mattarella chiama al rapporto Pinelli, che è il vicepresidente del CSM. Incontro serale al Colle sullo scandalo della laica di Fratelli d'Italia Natoli. La destra vuole evitare dimissioni, troppi i rischi in Parlamento in caso di una nuova elezione. E Taormina minaccia ancora, cresce il timore che abbia altre rivelazioni da fare addirittura. Quindi, insomma, non sarebbe stato un caso isolato quello dell'Anatoli, o forse l'Anatoli ne ha fatte anche molte altre, suggeriscono in parecchi. E che cos'altro? C'è un'intervista a la scrittrice e presidente del Centro Studi Alma Sabatini di Roma, Maria Rosa Cutrufelli, in merito al DDL leghista sul divieto del femminile per le cariche pubbliche, che poi è stato ritirato ieri. E la lingua italiana, segnala, diciamo, è una banalità, però è così, non possiede il neutro, e quindi bisogna usare il maschile e il femminile, sostiene lei. Fra l'altro, ma insomma, ci divertiremo fra un pochino, se decidiamo che è tutto neutro, allora però saltano i generi, ma saltano tutti i generi, sia il maschile sia il femminile. Bisognerebbe dirlo al senatore leghista Manfredi Potenti, che le conseguenze potrebbero essere in realtà piuttosto radicali. Ora, queste sono questioni molto serie e molto delicate, e insomma, ci si può scherzare, ma fino a un certo punto. Però ecco, per capire quanto poi la portata sia, insomma, non indifferente. E da Reggio Calabria abbiamo la questione della medicalizzazione scolastica dei bambini rom, così viene definita. Il 37,5% dei bambini rom di Reggio Calabria è stato certificato come disabile, a fronte di una percentuale media italiana del 4,8%. È evidente che si tratta di un modo per avere dei sostegni che altrimenti non sarebbero dati. Le difficoltà di apprendimento dovrebbero essere affrontate però con la pedagogia, dicono giustamente in molti. Poi abbiamo il Medio Oriente, ovviamente con Michele Giorgio. Cagliunis è una pozza di sangue, oltre 70 uccisi. Nuova offensiva israeliana contro la città, i volontini con l'ordine di andarsene caduti pochi minuti prima del raid. Intanto a Deir al-Balah un bombardamento ha ucciso un altro giornalista. Da Michele Giorgio la Palestina al Bangladesh, i tank nelle strade, gli studenti vogliono giustizia, la Corte Suprema bangladese modifica la legge che ha scatenato le piazze, una legge che prevedeva sostanzialmente una serie di posti assicurati per legge a chi ha combattuto la guerra di indipendenza contro il Pakistan nel 71, che di solito sono membri o esponenti del partito al governo, ma è chiaro che poi le questioni erano altre e anche più alte, più grosse. I morti sono già 163, più di 500 arresti, e negli Emirati fioccano condanne. Ma per l'Italia il Bangladesh è un paese sicuro. Poi di Paul Watson abbiamo detto. Tokyo ha ripreso la caccia alle balene nonostante le critiche, però ci segnala giustamente il manifesto, e vara una supernave da 10 tonnellate. E per il manifesto mi pare basti. Segnaliamo giusto l'ultima pagina in cui Daniela Padoan ci racconta l'intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Il cielo sopra Milano, il corpo politico simbolico di Berlusconi, oggetto di contesa per la spartizione delle reliquie tra i continuatori del suo sistema di potere. Quella su Malpensa sarà un'apparizione perturbante. Ci spiega il manifesto in ultima pagina. Cambiamo testata e andiamo a dare un'occhiata ad Avvenire, e anche qui si apre con la Harris. Non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora, anche se di significativo c'è l'interesse su Netanyahu, che evidentemente aveva questo viaggio in programma, questo viaggio che sarebbe dovuto essere sostanzialmente un benvenuto almeno nella sua idea al futuro presidente degli Stati Uniti Trump, e le cose però si sono un po' complicate. Netanyahu non cambia strada, ma incontrerà anche Harris. Il premier vedrà il presidente possibilmente oggi e telefonerà a Trump. Alta tensione per l'intervento al congresso di domani. E poi c'è spazio, molto, cioè abbastanza spazio su Avvenire per il Cremlino, altro luogo, diciamo, dove l'endorsement a Trump è stato abbastanza evidente, per ovvie ragioni. Mosca fa spallucce, però qualche preoccupazione c'è, l'intoppo nei piani del Cremlino. La vice sarebbe la Harris, retorica ostile, nessun contributo. Poi a proposito di come sarà la campagna elettorale, Trump torna a colpire duro contro la Harris, ma i repubblicani sono spiazzati dal cambio al vertice. Sarà ancora più facile vincere, ha dichiarato il candidato Trump. Poi però è archiviato i toni più moderati delle ultime settimane, che erano quelli che, diciamo, facevano pensare a molti che Trump si sentisse già la vittoria in tasca. I repubblicani sono nervosi perché sanno che la campagna è da rifare da capo dopo aver puntato sulle fragilità senili di Biden. Ora il loro candidato, il più anziano di sempre. E c'è un'intervista a Raffaella Baritono, ordinaria di storia degli Stati Uniti d'America. Le chiedono: sarà un replay del sessismo verso Hillary Clinton? Forse, però sarà un boomerang stavolta per il tycoon. Il fattore donna è determinante, in più afroamericana, potrebbe essere un punto, anzi no, potrebbe essere un punto di forza. Poi c'è grande spazio, ovviamente, da parte di Avvenire per la missione di pace del cardinale Parolin in Ucraina. Il cardinale Parolin in Ucraina, colloqui politici su prigionieri di guerra e bimbi deportati per avviare un vero negoziato. Ieri l'incontro col premier Shmyhal, oggi il presidente Zelensky, il Vaticano ritenuto un canale affidabile su entrambi i versanti. Il governo ucraino ringrazia la Santa Sede per aver partecipato alla conferenza internazionale in Svizzera e assicura, superate alcune incomprensioni del recente passato. La Santa Sede, chiede sempre il governo ucraino, partecipi alla ricostruzione delle infrastrutture mediche. Poi un reportage dal Po, che non è per fortuna il Po senza acqua dell'anno scorso, ma continua ad essere un bacino idrografico che sconta diverse difficoltà. La difesa difficile del grande fiume, l'azione dell'uomo è irresponsabile. Paolo Panni, agricoltore, custodisce da sempre i segreti della sponda emiliana comune eremite. Il cambiamento climatico è nei fatti, ma sono stati i comportamenti delle persone ad aver fatto in questi anni i danni maggiori. Predatori e bracconieri rappresentano una minaccia per il territorio circostante, dallo scarico di metalli ed eternit sugli argini alla pesca proibita. Sono tanti i divieti non rispettati. E poi un'altra interessante intervista, stavolta a un paleobiologo, Daniele Persico, che è stato peraltro anche sindaco di una località del Polesine. Pesci e insetti, così è cambiato tutto, dice Persico. L'ecosistema fluviale è stato colpito in modo invasivo e macroscopico. Se scompaiono l'anche e stagni, scompaiono anche rettili e anfibi. Per esempio i pesci tipici, le specie autoctone della pianura, per questi fatti naturali antropici che dicevamo, sono ridotte di popolazione oppure addirittura estinte. La tinca, ad esempio, nel Po è estinta. Le alborelle sono pressoché scomparse a causa di un eccesso di predatori. Lo storione è estinto, tranne qualche missione di ripopolamento, per cause soprattutto antropiche, di inquinamento delle acque, ma anche per la cosiddetta bacinizzazione. C'è evidentemente un concorso di colpa fra cambiamento climatico e azione antropica. Poi nella pagina successiva abbiamo il sorpasso delle rinnovabili sulle fossili, l'energia elettrica che è stata favorita dalle piogge, in netto calo la quota della produzione a carbone che è scesa del 77%, ma il paese resta in forte ritardo rispetto agli obiettivi del 2030. Per l'appunto. E poi si parla di un motore ecologico che non utilizza terre rare, un prodotto frutto di dello studio, della ricerca di tre aziende italiane. Bene, e poi abbiamo le carceri. Tre minori evadono da Casal del Marmo, due sono già stati ripresi, cioè, pure queste storie già scritte, io mi rendo conto insomma di tutto il romanticismo che c'è dietro, ovviamente dietro vicende di questo tipo, ma la fine, ai noi, di queste storie è nel 95% dei casi sempre la stessa, con in più pene successive a ragazzini che si beccano anche evasione e con tutto quello che poi può significare. Poi abbiamo la demografia, tema che dicevamo sempre appassiona Avvenire. Migranti, così gli arrivi in Italia bilanciano il calo demografico. Secondo il Pew Research Center, nel nostro paese la popolazione è cresciuta di 2.700.000 persone in 20 anni grazie agli arrivi da Romania, Ucraina e Albania. Senza questi ingressi ci sarebbe stato un saldo negativo di 1.600.000 persone. E poi abbiamo sempre su questi temi il modello Germania in crisi, la natalità in calo del 15% in 2 anni, dopo il picco del 2017 è iniziata una lentissima discesa interrotta solo dall'effetto Covid nel 2021. I giovani tedeschi desiderano avere 2 figli a ostacolarli il peso dell'insicurezza e delle condizioni economiche. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura di Avvenire, e allora dalle colonne di Avvenire spostiamoci a quelle del Messaggero, ma a qui insomma andiamo già nel già detto e già scritto, perché abbiamo tutta l'apertura su Kamala Harris, poi abbiamo il povero Trump che adesso è il più vecchio della compagnia e quindi bisogna ricambiare un po' tutto quanto. C'è un interessante articolo sulla crisi delle low cost, delle compagnie aeree low cost, più che crisi, uno stop. Vabbè. E fra queste, ovviamente, la compagnia aerea low cost più famosa di tutti, che è Ryanair. Se ne parla a pagina 11. La crisi delle low cost, giù gli utili di Ryanair, ma i prezzi restano alti. Per gli irlandesi guadagni dimezzati in un anno, attesi risultati simili dai concorrenti. Per l'esperto Jury Chin, i costi dei biglietti difficilmente torneranno ai livelli pre-pandemia. Penso che possiamo anche levare il difficilmente. Per il padre padrone di Ryanair, O'Leary, pesano le mancate entrate di Pasqua, le poche consegne di Boeing e il calo delle autorizzazioni dell'Unione Europea. Ma i disagi non dipendono solo da Bruxelles, con gli extra dai posti e i bagagli a mano si paga fino al 363% in più. E poi mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda il Messaggero. Prima di passare alle cronache romane, il dubbio con due pezzi leggere assolutamente. Il primo è quello su questa storia del bambino di due anni che vive a Rebibbia con la madre, che è stato tirato fuori da un articolo su Repubblica e di cui parla oggi il dubbio. La storia del piccolo Giacomo, nome di fantasia ovviamente, un bambino di soli 2 anni recluso nel carcere di Rebibbia insieme alla madre, ha riportato all'attenzione pubblica il delicato tema della detenzione di minori nelle carceri italiane. Un articolo di Alessandra Ziniti sulla Repubblica ha evidenziato questa problematica, sollevando questioni etiche e urgenti necessità di riforma del sistema penitenziario. Secondo gli ultimi dati aggiornati dal DAP al 30 giugno ci sono 23 detenute madri con 26 minori al seguito. Giacomo non corre e quasi non parla. Apri e chiudi sono le due parole che ripete, oltre a mamma e pappa, quelle che sente dire di più dentro la cella nella quale sta crescendo e nella quale è recluso, ormai da 10 mesi insieme alla sua mamma, una 30enne italiana accusata di reati minori. Anche il papà è detenuto e Giacomo lo incontra una volta a settimana nell'altra ala dell'istituto. Di lui si occupa una volontaria dell'associazione a Roma Insieme, Leda Colombini, che 3 volte a settimana lo accompagna in un nido dove può incontrare altri bambini. La situazione carceraria in Italia è da tempo oggetto di critiche per diverse ragioni, tra cui il sovraffollamento, la mancanza di adeguati percorsi di reinserimento e la sicurezza insufficiente per gli agenti penitenziari. La presenza di bambini dietro le sbarre aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione a questo quadro già complesso. Ora all'esame in Parlamento c'è il disegno di legge sicurezza, che fa venir meno l'obbligo delle misure alternative per donne con figli minori di 1 anno. Ma Forza Italia, che ha già presentato al provvedimento 9 emendamenti e un ordine del giorno, fa sapere attraverso il suo capogruppo Maurizio Gasparri di essere pronta a discutere della norma. In risposta al caso di Giacomo, un gruppo di senatori del Partito Democratico ha annunciato una visita ispettiva al carcere di Rebibbia. I parlamentari hanno espresso la loro preoccupazione e sottolineato la necessità di porre fine a questa pratica proponendo alternative. Il pensiero va inevitabilmente alla proposta di legge di Siani della scorsa legislatura, che purtroppo non ha visto la luce. La deputata Serracchiani del PD l'è ripresentata nell'attuale legislatura, ma è stata di fatto affossata con emendamenti peggiorativi da parte della Lega e alla fine è stata ritirata. La legge avrebbe consentito la custodia almeno in istituti a custodia attenuata per detenute madri, solo in casi di eccezionale rilevanza, privilegiando invece l'uso di case famiglia. La proposta prevedeva anche modifiche al codice di procedura penale, rafforzando il divieto di detenzione per madri con bambini piccoli. Si proponeva inoltre di obbligare il Ministero della Giustizia a individuare strutture idonee. La proposta di legge Siani mirava a garantire il rapporto tra il bambino e la propria madre in un ambiente non detentivo. Tale ambiente non può che essere la casa famiglia, di cui purtroppo ne esistono solo 2 in Italia, una a Roma e l'altra a Milano. Ognuna può ospitare 6 adulti e 8 bambini. Questo perché è escluso qualsivoglia onere a carico del Ministero della Giustizia. La proposta affossata invece responsabilizzava il Ministero ad erogare risorse. L'ICAM, istituto a custodia attenuata, non è adatto invece, perché prevede restrizioni come un carcere vero e proprio. Sono 5, Cagliari, Lauro, Milano, Torino e Venezia, hanno una capienza di 60 posti, non ha le sembianze di un penitenziario, ma è pur sempre una struttura detentiva con tutte le criticità che esso comporta. Il resto dei bambini è in carcere. Di fatto è impensabile che un bambino libero debba mettere piede dentro un carcere e vivere lì accanto alla madre in un luogo che è sempre di detenzione, senza ricevere quei normali stimoli esterni, con il rischio di contrarre malattie che lo segneranno per il resto della sua vita. Così il dubbio sulla vicenda del piccolo Giacomo di Rebibbia. E ancora per quanto riguarda il dubbio, chiudiamo con il Missouri, sempre cronache e giudiziarie. Dopo 43 anni di prigione è stata scarcerata in Missouri Sandra Hemme, la donna di 63 anni condannata ingiustamente per omicidio. La sua condanna era stata annullata già il 14 giugno del scorso dal giudice Ryan Horsman, che aveva stabilito che gli avvocati di Ham avevano presentato chiare e convincenti prove della sua innocenza. Ma per oltre un mese il procuratore generale repubblicano dello Stato ha cercato di opporsi alla sua scarcerazione, fino a quando il giudice ha minacciato di incriminarlo per oltraggio alla corte. Ham era stata condannata all'ergastolo per aver pugnalato a morte nel 1980 la bibliotecaria Patricia Jeschke e a San Joseph in Missouri. La condanna è stata annullata dal giudice, che ha accolto gli argomenti della difesa, secondo la quale a commettere quell'omicidio è stato molto probabilmente un ex poliziotto. Con il dubbio chiudiamo le cronache nazionali e passiamo a quelle romane. Vediamo che ci offrono. Allora, il Corriere della Sera, abbiamo la capitale del degrado con due alberi caduti a Tor di Valle, poi abbiamo i Lucchetti che sono tornati a Ponte Milvio, quest'altra grande battaglia della cronaca romana del Corriere della Sera, e poi l'arresto di due dei tre minorenni evasi domenica dal carcere di Casal del Mar, ma adesso è caccia al terzo. E poi che cosa abbiamo? La Repubblica. Qui ci sono le un altro rissa, insomma, per fortuna di livello più basso di quella che è avvenuta qualche giorno fa sulla linea della metro. Poi la relazione della garante per i diritti dei detenuti, l'inferno dietro le sbarre, caldo e sovraffollamento aumentano rivolte e suicidi, la denuncia di Valentina Calderone, anche 5 detenuti in una cella da 2, in un anno oltre 500 atti di autolesionismo e 74 aggressioni al personale. Intanto a Regina Coeli 30 trasferimenti per l'AFE, i reclusi si erano rifiutati di rientrare per le temperature superiori ai 40 gradi. E mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica. Cronaca romana del Messaggero, furto a Termini dopo l'evasione. Qui siamo di nuovo sull'evasione dei tre da Casal del Marmo. Poi il rifacimento della stazione San Pietro, al via la riqualificazione della Porta del Vaticano, e infine la chiusura della tangenziale est da questa sera e fino al 19 agosto, cantieri aperti lungo il viadotto inferiore. Nella parte superiore gli interventi partiranno tra una ventina di giorni. E mi pare poco altro. Vabbè, un po' di cronaca nera qua e là ancora, ma il grosso è stato detto. Va bene, le 9:50 con la cronaca romana del Messaggero chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8. Ci sentiamo un secondo di Chumba Wamba e poi vediamo come prosegue la nostra mattinata. Albert, Bobby.